Questo cantico che abbiamo cantato ce l'abbiamo anche noi in Germania. Questo cantico si dice da noi: Dio è presente, tutto in noi tace. Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweigt. Perché quando Dio parla è necessario che noi facciamo silenzio, altrimenti non possiamo comprendere la sua parola. Prima di iniziare qualcosa da dire, voglio portare i saluti dalla Germania, dalla comunità da dove io provengo e dalle comunità che io visito. Mi hanno incaricato: dove vai, porti i saluti. Sarebbe da Oberhausen, da Gelsenkirchen, da Velvar ed altri posti che visito per la testimonianza dell'Evangelo. E poi in Italia mi hanno incaricato le assemblee che ho visitate. Dove vai, porti i nostri saluti. E cominciamo dal piccolo gruppo di Poggio Imperiale, da quello di Lesina, da quelli di San Severo, da quelli di Manfredonia, via Michelangelo, e anche dall'assemblea di Chieti, dove sono stato ieri sera, e appunto c'era il raduno e ho avuto il privilegio di aver comunione con i credenti e di presentare loro qualcosa che Dio mi aveva posto nel cuore per i credenti. Quando sono venuto in Italia, per uno che predica, non è difficile trovare un tema per predicare, vero? Si possono trovare tanti temi. Però ho pregato che il Signore mi facesse conoscere qual è la sua volontà per il periodo che io sarò che sono in Italia. E sapete quello che è successo? Tre temi ho avuto, però quello che il Signore mi ha posto nel cuore è un tema particolare, cioè conoscere la volontà di Dio. E di questo vorrei stasera esprimere alcuni pensieri. Quanto tempo a disposizione?
Allora, noi di solito abbiamo cambiato un po' il programma. In queste riunioni facciamo metà predicazione e metà riunione di preghiera.
Ok.
Mezz'ora, però sentiti libero, fratello.
Ok, grazie. Cerco di attenermi un pochettino alle norme. Per questo vogliamo leggere dalla lettera ai Colossesi, capitolo 1, i versetti 9 a 14. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, i versetti 9 a 14. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, e ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Basta così. È un testo sicuramente che molti forse lo conoscono a memoria, però è un testo molto delicato. Paolo ha scritto diverse lettere da Roma, cioè quella agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e la lettera a Filemone. E in queste lettere lui non ha fondato la chiesa di Colosse, quello che il Signore si è servito per edificare, per fondare questa chiesa, è stato il fratello Epafra. Anche lui, come Filemone, si sono convertiti mentre Paolo ha predicato per 3 anni in Efeso, oggi si trova nella Turchia. E molti si sono convertiti in quelle zone. E anche questo fratello Epafra, nella sua città, ha reso testimonianza e il Signore si è servito di lui ed è sorta una comunità di credenti. Ora, in questa chiesa c'erano due pericoli. Uno era il pericolo della filosofia, della scienza filosofica moderna di quel tempo, e l'altro era il problema del fariseismo dei giudei. E Paolo quindi, sotto la guida del Signore, ha scritto questa lettera, soprattutto è riconoscente che il Signore ha salvato questi credenti. Quindi la salvezza delle anime era per l'apostolo Paolo un motivo di ringraziamento, di lode per quello che il Signore faceva nei cuori. E credo che questo è anche per noi un motivo di gioia quando il Signore salva delle anime, perché è opera sua. Noi possiamo seminare, possiamo parlare, però chi fa germogliare il seme della parola è lui stesso, perché è la sua parola. Noi possiamo soltanto seminare e non di più. Convertire le anime è opera sua e non nostra, perché se fosse opera nostra cadessimo nel pericolo di salvare solo quelle che ci sono simpatici. Invece Dio ha un altro metodo. Lui vede il cuore. Voglio ricordare che quando Samuele è andato alla casa di Isai per ungere uno dei figli re, sono passati tutti i figli. Lui stava in pericolo di fare un errore, di ungere uno dei figli re. Il Signore ha detto: non lo ungere, io l'ho rigettato. E Samuele, sono passati tutti i fratelli di Davide, e ha domandato al padre: ma dove stanno? Non c'hai più figli? Ah, dice, ce n'abbiamo uno, ma quello è piccolo, l'abbiamo mandato a pascolare le pecore nel deserto. Quello era il posto che il padre e i fratelli lo avevano assegnato a Davide, e Samuele ha detto: andatelo a prendere, perché se non viene quello non possiamo mangiare. E mentre Davide veniva, cosa ha detto il Signore? A lui deve ungere, perché l'uomo guarda ciò che vede, il Signore guarda il cuore. E questa è una base essenziale per la nostra vita. Il Signore converte, il Signore vede i cuori, il Signore vede quelle che sono aperte e vede anche quelle che sono chiuse. Il Signore conosce il mio cuore, conosce anche il vostro cuore. Davanti a lui siamo nudi e scoperte, dice la Scrittura. Quando Paolo ha saputo che questi si sono convertiti, che c'erano questi pericoli, lui non ha preso la verga, anzi dice: dal momento che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare, di domandare per voi affinché abbondiate e siate ricolmi della profonda conoscenza di Dio. Ora, la profonda conoscenza di Dio non avviene, diciamo, automaticamente. Bisogna desiderarla e bisogna cercarla. Per comprendere questo particolare, leggiamo un verso nei Salmi, Salmo 143, e il versetto 10. E nella preghiera di Davide, che lui presenta al Signore, dice: insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito benevole mi guida o mi guidi in terra piana. Quindi fammi conoscere, insegnami a conoscere la tua volontà. Qui c'è il desiderio ardente di un uomo di Dio che voleva conoscere e fare la volontà di Dio. Questi sono i cuori che Dio cerca, disposti, che veramente desiderano fare la sua volontà. E oltre a questo, il tuo spirito benevole, cioè lo Spirito Santo, mi guidi. Quindi noi abbiamo bisogno del desiderio ardente di conoscere la volontà di Dio e di chiedere che il suo Spirito Santo ci illumini e ci faccia discernere qual è la volontà di Dio. Vorrei leggere, prima di commentare il testo letto, un altro verso nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, verso 34. Gesù si trovava in Samaria. I discepoli erano andati in città per comprare da mangiare. E il Signor Gesù ha avuto un colloquio con la donna samaritana. Poi quello, avendo udito dal Signore che proprio lui è quello che lui, che lei cercava, a cui lei aspettava, Gesù gli ha detto: io sono quello che tu cerchi. La donna, piena di gioia, lasciò la sua brocca con l'acqua e se ne andò in città dicendo alla gente: venite, perché ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Nello stesso tempo sono arrivati i discepoli con la spesa fatta, col cibo da mangiare. E loro dissero al Signor Gesù: Signore, mangi. E vediamo la risposta del Signor Gesù a questa loro offerta. Verso 34, Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Questo aspetto, miei cari, ci mostra un particolare della vita del Signor Gesù. Lui si nutriva della volontà di Dio. Quello che Dio diceva, quello lui faceva. Nelle opere, nelle parole. Quindi il nutrimento del Signor Gesù era di compiere la volontà del suo Padre. E per questo ha detto: il mio cibo è di fare la sua volontà. Ora, la parola di Dio viveva nel cuore del Signore Gesù. Mi permettete una semplice domanda retorica? Vive la parola di Dio veramente vivente nel nostro cuore? Per quello dice nel capitolo 3 che la parola di Dio sia abbondante nei vostri cuori, scrive Paolo ai Colossesi. Quindi la parola di Dio non dobbiamo soltanto nutrirci come quando facciamo colazione, un biscotto o una fettina di pane e poi ce ne andiamo a lavorare. Questo non è saziarci della parola di Dio, miei cari. Se vogliamo saziarci della parola di Dio, dobbiamo prendere del tempo. Un fratello mi chiese: come mai sai tanto? Ho detto: questo che io so è frutto delle ginocchia in preghiera. Pregare il Signore che ci illumini e ci faccia comprendere la sua volontà. Questo è lo scopo della mia vita, di fare quello che il Signore desidera per me, e mi auguro che ciò possa esserlo anche per voi. Qui l'Apostolo Paolo dice a questi credenti: dal momento che noi abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Un'altra domanda retorica: come conosciamo Dio, miei cari? Dalla Bibbia mi ricordo di un uomo che conosceva bene il suo Dio. Quest'uomo era Giona, che quando Dio ha perdonato i peccati della gente di Ninive, cosa ha detto Giona? Signore, io lo sapevo che se io andavo a predicare tu li perdonavi. Quindi Giona conosceva il suo Dio molto bene e sapeva che Dio è grande nel perdonare, è ricco nel perdonare. La conoscenza che noi abbiamo di Dio forse è un pochettino di meno. Per questo abbiamo letto questi testi del Salmo 143. Insegnami a fare la tua volontà. Questa è, deve essere la richiesta di ognuno di noi al Signore per noi stessi. Perché se noi non conosciamo la volontà di Dio, non possiamo nemmeno farla. E qui Paolo dice: noi non cessiamo di domandare per voi, di pregare per voi. In ogni cosa, miei cari, abbiamo bisogno di conoscere quello che Dio vuole dalla mia vita e dalla nostra vita, dalla vita di ognuno di noi. E se vogliamo fare la sua volontà, sono convinto che Dio ce la fa conoscere. E qui dice: di conoscere la volontà di Dio con sapienza e intelligenza spirituale. Conoscere la volontà di Dio richiede conoscere Dio stesso. Più noi conosciamo Dio, e più diventiamo piccoli noi. Meno conosciamo Dio, più c'è il pericolo che noi diventiamo grandi. E qui notiamo veramente quello che il Signore ci vuole insegnarci per conoscere il suo piano per la nostra vita, perché Lui non ci ha salvati soltanto per portarci nel cielo. No, Lui ha detto ai discepoli: voi mi sarete testimoni, o voi siete i miei testimoni. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, verso 14, dice: voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Non dice sarete, chissà quando, lo siete. Quindi noi siamo luce e siamo condimento per il mondo. E qui appunto dice l'Apostolo: non cessiamo di domandare che siate ricolmi. Quindi Paolo pregava giornalmente per questi credenti, perché conoscessero appieno Dio e la sua volontà per la loro vita. Ora ci domandiamo: qual è lo scopo di conoscere la volontà di Dio? Vedete, un esempio della vita pratica. Lo Stato c'ha poliziotti e carabinieri nelle varie città, perché ce l'ha. Questi uomini, che sono al servizio dello Stato, rappresentano per i cittadini lo Stato. Dio, quando stava Gesù, era Lui che predicava. L'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, noi siamo ambasciatori per Cristo, come Dio vi esortasse per mezzo di noi, siate riconciliati con Dio. Quindi noi siamo la gente di Dio, i rappresentanti di Dio in questa terra, per parlare della sua grazia, del suo amore, della sua santità, della sua giustizia, della sua misericordia, perché la gente possa convertirsi. E perciò è necessario conoscere la volontà di Dio, conoscere Dio stesso. E poi dice: affinché camminiate in modo degno del Signore. Quindi conoscere la volontà di Dio comprende pure come dobbiamo vivere nella nostra vita. Perché la vita cristiana non si riduce a queste 4-5 ore alla settimana che stiamo insieme. La vita cristiana viene vissuta nel mondo. Noi abbiamo una grande influenza, positiva o negativa, fra le persone che ci circondano. La nostra vita, miei cari, parla molto di più delle nostre parole. E quindi, se noi conosciamo la volontà di Dio, allora siamo ardenti che altri tramite noi possano conoscere questa volontà di Dio. E possono anche arrivare al momento di decidersi per Cristo. Il Signore vuole usarci come strumenti nelle sue mani. Però Lui ci usa come Lui vuole. Non è come noi vogliamo. Noi siamo strumenti nelle sue mani e Lui ci usa come Lui vuole, per un compito, per un altro. Lo scopo è che noi siamo pienamente convinti che è la sua volontà per la nostra vita. E poi dice la parola di Dio ancora: crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi conoscere Dio. E noi possiamo conoscere Dio, miei cari, solo attraverso la sua parola. Poc'anzi ha detto il fratello che si prega. Quando noi preghiamo, parliamo noi a Dio. Però quando leggiamo la sua parola, è Dio che parla a noi. Forse è più facile pregare, di dire noi a Dio quello che abbiamo di bisogno, che ascoltare quello che Dio vuole da noi. La parola di Dio deve abitare riccamente nella nostra vita. Pochi anni fa mi trovavo in una scuola delle classi superiori e una ragazza turca mi chiese: cosa fate? Cosa fa lei quando gli cade una Bibbia per terra? Dice: noi la nostra Bibbia, cioè il Corano, lo prendiamo e lo baciamo. Voi cosa fate? Ho detto: anche per questa domanda c'è una risposta biblica. Gli ho fatto trovare il verso di Salmo 119, il verso 11. E in quel versetto sta scritto: io riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ho detto: vedi, noi la parola di Dio ce l'abbiamo nel cuore e di là non cade mai per terra. La parola di Dio deve stare vivente nella nostra vita e nel nostro cuore. E quando questa parola sta vivendo nel nostro cuore, questa parola trasforma i nostri pensieri, il nostro carattere, le nostre vedute, il nostro esteriore. Una sorella che si è convertita pochi anni fa mi ha detto, dice: Tito, prima gli abiti che portavo erano adatti per la vita che vivevo, ma adesso che distribuisco i trattati non li posso più mettere, perché non va bene con la testimonianza che io rendo. Quindi il Signore ha trasformato già il suo carattere. E qui vediamo che la parola di Dio vuol trasformarci mediante lo Spirito Santo e la parola di Dio. Per questo dice: crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Com'è che ha la nostra pazienza? Siamo sempre pazienti? Io ho dovuto imparare molto per essere paziente. La pazienza è quello che l'angelo Giacomo scrive nella sua lettera: se uno manca di saggezza e di pazienza, gliela chiede il Signore, gliela concede, lui dà tutto liberamente. Quindi il Signore vuol trasformare la nostra vita, il nostro carattere, le nostre azioni, la nostra vita, che la nostra vita parla di Lui e testimonia di Lui. Ho fatto molte esperienze durante la vita di persone che mi hanno chiesto, una infermiera mi ha chiesto: la vita che c'è lei, la fede che c'è lei, la vorrei avere pure io. Ho detto: non ci vuole niente, bisogna che tu hai Cristo nel cuore e tu avrai la stessa vita eterna. Una poliziotta, quando è morto mio cognato in casa, che è venuta, ha detto: la fede che c'è lei la vorrei avere pure io. Ho detto: basta che tu metti la tua vita in ordine con Dio, tutto è possibile. La nostra vita parla, e per questo dice l'apostolo Paolo di crescere nella conoscenza di Dio. E questa crescita non è una cosa di un mese o di due, questa Dio la usa per anni. Anni, ci vogliono anni per crescere. Dipende dal tempo che noi dedichiamo al Signore e come noi lo cerchiamo, se lo cerchiamo veramente con umiltà, con pazienza, per servirlo, perché tutto è per la sua gloria. E poi abbiamo detto pure: fortificati in ogni cosa. La parola di Dio ci fortifica, non ci fa perdere la pazienza quando le cose vanno al contrario. Ho detto in diverse assemblee: il Dio non fa errori, anche per me e per mia moglie, che il Signore l'ha chiamata 6 mesi fa. Il Dio non fa errori. Noi abbiamo bisogno veramente di lasciarci formare da Lui, di essere trasformati da Lui, di essere cambiati da Lui, per poter veramente servire. La nostra testimonianza ha una grande influenza, e per questo è importante, miei cari, di considerare queste parole, perché soltanto nella conoscenza di Dio che noi arriveremo al punto del verso 12 che conosciamo quasi tutti: ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. è una posizione meravigliosa. Se noi pensiamo ai serafini di cui parla il profeta Isaia nel capitolo 6, o alle quattro creature viventi che troviamo nell'Apocalisse, che giorno e notte gridano «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti!» Gli angeli sono creature meravigliose, eppure noi siamo superiori agli angeli. Gli angeli sono servi, ma i credenti siamo figli. Quindi Dio ci ha posti sopra degli angeli, ci ha fatto suoi figli e ci ama come lui ha amato il suo figlio Gesù Cristo. Come lui ama Gesù, ci ama noi. Dio non fa differenza, perché la Chiesa è la sposa di Cristo. E perciò disse il Signore Gesù in Giovanni 17, la gloria che tu hai dato a me, io ho dato a loro. Quando saranno le nozze dell'agnello, la sposa non sarà vestita di cenci, ma porterà la gloria di Cristo alla presenza del Padre. E perché noi siamo amati da Dio, perciò è importante di ringraziare il Padre con gioia che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte, una sorte meravigliosa, di essere alla presenza di Dio, di cui l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo che lui abita in una luce inaccessibile. Però i credenti, salvati per grazia mediante la fede, avendo accettato Gesù Cristo quale Salvatore, noi saremo nella luce, nella sorte che Dio ha preparato per i suoi santi, per quelli che lui ha appartati per il suo nome, di partecipare alla sorte dei santi. Questo è un dono. Nel campo cattolico viene detto, basta che uno c'è un piccolo cantuccio nel paradiso. No, e Dio non gli mette in un cantuccio. E Dio ci ha posti nell'eredità dei santi per stare alla sua presenza, per adorarlo e servirlo, per glorificarlo da eternità in eternità. E perciò dice l'Apostolo anche, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. La potenza delle tenebre è tanto forte. Noi abbiamo due casi nella Bibbia. Al tempo di Mosè, quando stava andato da Faraone, c'è stata una piaga dell'oscurità, che c'è scritto che due, pur essendo vicini, non si vedevano. Tanto fitta era questa oscurità. E l'altra oscurità la troviamo sul Golgota, dove il cielo si oscurò quando il Signore Gesù pagò con la sua vita i nostri peccati. L'oscurità, nessuno ha potuto entrare in questo mistero del sacrificio del Signor Gesù, di come Lui ha patito per noi. Ora la luce di Cristo, la luce di Dio, Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre. La luce splende nelle tenebre. Gesù è la luce del mondo. Noi siamo figli della luce, apparteniamo a Lui, siamo Suoi per il tempo e per l'eternità. E per questa ragione, dice, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio. Vedete, nella Trinità, questo termine nella Bibbia non esiste, però abbiamo tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che questa formula viene menzionata nel battesimo. In questa Trinità è perfetta, c'è perfetta unione e armonia. C'è perfezione. Lo Spirito Santo, questo è scritto in Giovanni capitolo 14 verso 23, dice Gesù in quel testo, chi mi ama osservi i miei comandamenti, e poi viene, e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Che è questo noi? È il Padre e il Figlio nella persona dello Spirito Santo che vivono nei credenti. Quindi nella tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non c'è rivalità. C'è perfetta armonia. E questa armonia è quella che troviamo qui. Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Nel regno e nell'amplesso dell'amore, della grazia, della benevolenza, della misericordia di Dio. E cosa possiamo fare di fronte a questa ricchezza che Dio ci dà? Credo che possiamo fare soltanto una cosa: ringraziarlo e adorarlo per quello che Egli è e per quello che Egli fa e ha fatto per noi. E poi in Lui, in Cristo, abbiamo la redenzione. Questo termine biblico è molto importante. Noi conosciamo, per esempio, quando una persona viene presa in ostaggio, che bisogna pagare il riscatto. Il riscatto che cosa è? Redimere una persona. Pagare il riscatto perché questa persona diventa di nuovo libera. Gesù ha pagato il riscatto per noi. Questo atto di redenzione intende il riscatto che Gesù ha pagato per liberarci dal potere delle tenebre. Nei comandamenti che troviamo nel Pentateuco c'è un verso che forse anche conosciamo tutti, solo in un po' negativo. C'è scritto occhio per occhio, dente per dente. Quello lo conoscono molti. Però c'è pure vita per vita. Cosa si intende questo? Vita per vita. Gesù, per dare a noi la vita, ha dovuto pagare la sua vita. Ha pagato lui con la sua vita. Quindi lui ha dato la sua vita per la mia vita e per la nostra vita. Per salvarci, per portarci nel regno del suo amato Figlio. E poi in Cristo abbiamo la redenzione. Questo è il prezzo del riscatto che Gesù ha pagato per noi, ci ha redenti col suo sangue. E in Lui abbiamo il perdono dei peccati. Questo perdono dei peccati, sono due versi nella Bibbia. Uno è in Isaia 43, verso 25, dice che Dio ha cancellato, io sono colui che cancello i vostri peccati per amor di me stesso. Quindi quando una cosa è cancellata non esiste più. I peccati sono cancellati, pagati, cancellati. E nella lettera ai Colossesi c'è scritto al capitolo 2, abbiamo appunto questa, verso 14, egli ha cancellato il documento a noi ostile, in cui i comandamenti ci condannavano. Quindi ha cancellato, i nostri peccati sono cancellati, non esistono più. Perché? Perché Gesù Cristo ci ha redenti col suo sangue. Contemplando tutta questa grandezza della grazia di Dio che ci è donata in Cristo, credo, miei cari, possiamo soltanto adorarlo, ringraziarlo e benedirlo per quello che Lui ha fatto per noi. Noi non abbiamo pretese davanti a Dio, ma soltanto possiamo curvare i nostri cuori, le nostre menti, i nostri ginocchi e confessare la sua grandezza, adorarlo, perché Lui è degno. Amen.
Amen. Possiamo avere un momento di preghiera, allora? Ecco, ringraziando anche il Signore per veramente tutti i privilegi che ancora questa sera ha voluto ricordare al nostro cuore.